Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, siamo nel mese di novembre, il nostro pensiero inevitabilmente va ai nostri cari fratelli defunti. Ma nessuno si spaventi se dico una cosa ovvia. Lo sapete che un giorno saremo anche noi dei defunti? E un giorno qualcun altro, speriamo, pregherà per noi. E se dentro di noi nasce la domanda, ma che fine farò? Dove andrò? La risposta è molto semplice, dipende da te. Dipende dalle scelte che tu fai ora che non sei defunto, che sei su questa terra. Ma essere defunti è un termine non corretto, perché anche se i nostri corpi riposeranno in attesa della risurrezione alla fine dei tempi, la nostra anima sarà viva per l'eternità. Ma per comprendere un pochettino tutto questo grande mistero, la parola di Dio oggi ci viene in aiuto. E ci parla appunto del regno dei cieli, che è simile a 10 vergini che vanno incontro ad uno sposo per celebrare una festa di nozze, per essere lieti, felici, in un eterno banchetto di cibi succulenti, di vini squisiti. È un modo per dire che il paradiso non è altro che un nutrirci incessantemente di amore eterno, di amore divino. Ma quante volte abbiamo detto che il regno dei cieli non inizia in cielo, ma inizia sulla terra? Difatti, quello che noi stiamo vivendo adesso non vi sembra che è già il regno di Dio? Forse non ancora in pienezza, ma abbiamo un'anticipazione stupenda, meravigliosa. Il punto d'arrivo di tutta la vita della Chiesa è quello che noi stiamo vivendo. Il sacrificio di Gesù che si rende presente in mezzo a noi è anche il banchetto di nozze dell'Agnello. Lui che ci ha chiamati, Lui che ci ha attirati, e noi come queste 10 vergini che ci siamo messi in cammino non per andare a sentire la messa, ma per andare a celebrare un incontro d'amore con il nostro unico vero grande sposo, il nostro unico amore, Gesù. Ed è così che Gesù ci nutre qui, ci nutre con la sua parola, ci nutre con il suo corpo, con le sue carni, con la sua anima, con la sua divinità. Ma entrando sempre di più in questa parabola evangelica, la prima cosa che dobbiamo notare è che coloro che sono in cammino verso lo sposo, in questo abbraccio d'amore eterno, sono tutte vergini. E che cosa significa secondo voi questo? La verginità è un valore enorme che oggi per alcuni è diventato addirittura un disvalore, qualcosa di cui liberarsi il prima possibile perché è un peso, non è alla moda. Ma la verginità è proprio il simbolo perfetto di un'anima pura, di un'anima che non ha ceduto alle lusinghe del mondo, che ha conservato alla integrità non soltanto del suo corpo, ma del suo cuore, per poterlo donare soltanto e definitivamente ad una persona. E la verginità dell'anima è proprio questo, è essere integri e desiderosi unicamente di questo amore, dell'amore di Gesù. Quindi l'anima che vuole essere schiava del peccato, avere queste catene ai piedi e questa pesantezza sulle spalle, perché il peccato ci rende pesanti, ci rende afflitti. Tutto ciò che ci opprime ha sempre una radice nel peccato. Coloro che sono incatenati al peccato, dove vanno? Non come potranno incontrare il Signore? Lo dovranno prima incontrare misericordioso qua giù, essere liberati da questa schiavitù, da questa tirannia del male, e poi, ritornando vergini, potranno riprendere il loro cammino incontro allo sposo. Il discorso quindi dell'essere in grazia di Dio è un discorso molto serio. Lungi dal ritenere che tutti coloro che sono morti sono tutti in paradiso, che non esiste l'inferno, che non esiste... Queste sono soltanto sciocchezze, perché Dio, a differenza nostra, è profondamente rispettoso delle libere volontà. E se un'anima ha scelto la via del peccato, nel peccato, cioè nella dannazione, rimarrà. Ecco, allora approfittiamo della misericordia. Oggi abbiamo celebrato questa prima giornata di misericordia nella parrocchia per ricevere grazia di perdono per tutti e ritornare tutti santi. Però 5 di queste vergini erano stolte, 5 sagge, 5 prudenti. Perché 5 avevano preso olio con sé, altre no. E coloro che non avevano preso l'olio, nel momento in cui arriva la notte, e la notte è l'immagine della prova, è l'immagine in cui siamo sottoposti a dure tentazioni, la notte è anche l'immagine della morte, del momento culminante della nostra esistenza. Allora in quel momento tu che fai se non hai con te l'olio? Se non hai con te quella forza che mantiene accesa la luce della fede, che ti fa dire: Signore, tu sei il mio Dio, tu sei il mio Salvatore, tu reggi il mondo, tu mantieni le sorti della mia esistenza, della mia anima, io spero in te Gesù, io confido in te, io sto sicuro. Anche nella notte del dolore, nella notte della malattia, nella notte dello sconforto, tante anime vivono in questo momento veramente nel turbamento, no? In quel momento hai tu l'olio per mantenere viva la fiducia in Dio? E che cosa è quest'olio? Direbbe Papa Benedetto XVI nella Deus Caritas Est che quest'olio sono i tre beni più grandi che noi abbiamo come cristiani. Uno è il bene della parola di Dio. Con la riforma liturgica da 50 anni noi ascoltiamo tanta parola di Dio nella Santa Messa, tante letture diverse e così via, ma siamo diventati esperti di parola di Dio, siamo diventati più illuminati dalla parola di Dio. O la parola di Dio la sentiamo tutte le domeniche, magari tutti i giorni, ma restiamo sempre gli stessi. E quindi nel momento della prova che facciamo senza la forza della parola di Dio? Perché la parola di Dio, se non è meditata personalmente, individualmente, è difficile che possa portare frutto. Ma l'olio non è soltanto la parola di Dio, l'olio sono i sacramenti, la sorgente di grazia, i canali attraverso il quale il Signore mi dona tutto il materiale spirituale necessario per mantenermi in piedi e per essere luminoso e per conservarmi vergine e per essere entusiasta di correre incontro a Lui. Perché se i sacramenti sono qualcosa che io tengo lontano e che magari ho pure paura, timore, certamente dobbiamo avere il rispetto dei santi sacramenti. Ma i sacramenti il Signore li ha istituiti per essere ricevuti, non soltanto per aspettare che magari in punto di morte li riceverò. I sacramenti sono il nutrimento quotidiano, senza i sacramenti l'anima si indebolisce. E poi c'è un altro alimento della nostra lampada, che è la carità, la parola, i sacramenti. E diceva Benedetto XVI, il servizio della carità. E diventando uomini di carità, di amore, che si cresce anche nella grazia. Ma concludendo, carissimi, ecco che lo sposo arriva. L'entusiasmo di queste vergini viene ricompensato per coloro che avevano tanto olio da parte, ma viene smorzato per coloro che erano stolte e che non avevano approfittato del tempo in cui bisognava fare il pieno di ciò che conta per incontrare lo sposo. Ed è così che coloro che avevano l'olio entrano alla festa nuziale, ma la porta fu chiusa e coloro che arrivarono dopo non potettero entrare. Cari fratelli e sorelle, il nostro Sposo Celeste ci ama infinitamente. Lo sappiamo, è infinitamente misericordioso, pronto a perdonare qualunque nostra colpa. Però arriva un giorno in cui Lui si presenterà davanti a noi come giusto giudice. Un giudice che sa mantenere tutto in equilibrio e che quindi anche la misericordia avrà il giusto equilibrio tramite la giustizia. Perché in Dio non può entrare nulla di disordinato, ma tutto deve essere ordinato. Per cui facciamo in modo che il giudizio di Dio nella nostra vita avvenga già adesso. Quando i santi ci raccomandavano di vivere ogni giorno come se fosse il primo, l'ultimo, l'unico giorno della nostra vita, in altre parole diciamo: se adesso il Signore mi dovesse chiamare e io dovessi comparire davanti a Lui, giusto giudice, mi dovesse giudicare, a che punto è la lampada della mia fede, l'olio della grazia, l'entusiasmo, l'amore, il desiderio di vedere il Signore? Ah, Signore, aspetta, non è il momento. C'ho ancora i figli da crescere, c'ho ancora... Cari fratelli e sorelle, siamo pronti, con le lampade accese, con i fianchi cinti, dice un'altra parabola, perché dice il Signore alla fine del Vangelo: voi non sapete né il giorno e né l'ora. Ma questo non ci deve spaventare, ci deve soltanto mantenere pronti, svegli, a fare sempre la volontà del Signore e ad accoglierlo sempre quando Lui bussa, non soltanto quando verrà a bussare per l'ultima volta, ma quando Lui verrà istante per istante, giorno per giorno, a bussare alla nostra coscienza, a richiamarci alla via del bene, a dirci: figlio mio, mi ami più di tutto e più di tutti. Che la Vergine Maria ci svegli e ci aiuti a restare svegli in attesa dell'incontro con il Signore. Siano lodati Gesù e Maria.